Parlare di corpo, seduzione, inevitabilmente comporta qualche riflessione sull'erotismo. E siccome lo facciamo oggi, nel 2008, in un'epoca non uguale a qualsiasi altra, credo che questo discorso vada attualizzato. E nell'attualizzarlo non si può che essere un po' preoccupati. Perché forse chiunque di noi pensava negli anni passati che il benessere e la libertà avrebbero portato anche a una maggiore gioia, ad una maggiore felicità. Mentre questo mi pare che non sia del tutto avvenuto. È vero che Freud diceva quella cosa magnifica: l'uomo ha sempre barattato la sicurezza con la felicità. Siccome parliamo tanto di sicurezza in questi giorni, in queste ore, per certi versi anche drammatiche del paese, se stiamo al dettato freudiano, vuol dire che per l'ennesima volta abbiamo rimandato ai posteri la felicità in cambio di un po' di sicurezza. L'erotismo mi pare che stia evaporando, diceva una cosa un grande signore che io amo molto, diceva: l'erotismo è una sedia d'acqua. Cioè è qualche cosa che non puoi trattenere. L'erotismo ha un grande vantaggio, che è quello dell'inconsapevolezza. E in questo si contrappone totalmente all'estetismo. La bellezza oggi è cognizione, è spalmata su qualsiasi rivista. Basta accendere la televisione, ci sono persone belle. E quindi non erotiche. È un po' come alcune contraddizioni che sono venute al pettine in questo inizio di secolo. È un po' come quella tragica per certi versi, almeno per me, poi magari per qualcun altro no, che contrappone il benessere economico alla creatività. Tanto più benessere, tanto meno creatività. E questa è una riflessione che abbiamo fatto tante volte, che oggi è sotto gli occhi di tutti. Andate a vedere dove c'è tanta creatività, troverete poco benessere. In qualche modo potremmo anche dire che la comodità, cioè ciò che il benessere produce, è una sorta di oppio per i popoli, rimbecillisce. Lo diceva un grande signore, che è un grande maestro di vela, un marinaio superbo, straordinario, che viene dalla Nuova Zelanda, una sorta di mito per chi ama questo sport, questo mondo. E avendo lui navigato, circumnavigato il mondo, visto le terre, gli oceani e le tempeste e quant'altro, un giornalista una volta gli dice: ma lei che cosa ha imparato da tutto questo? E lui ci ha pensato un attimo, essendo un uomo molto semplice, ha detto: beh, che tutto ciò che è comodo è stupido. E credo che sia straordinariamente vero. Ecco che allora c'è una sorta di contrapposizione maledetta, perché non ce la saremmo mai aspettato, tra erotismo e estetismo. Mi spiego. Cosa porta l'erotismo? Porta delle cose che non amiamo più tanto. L'erotismo è faticoso, quando invece amiamo tutti il comfort. mi ricordo una ragazza tanto tempo fa, e ormai sono anziano, quindi sono ricordi, che non faceva più l'amore da maggio in avanti perché era caldo. Lo riprendeva con la vendemmia. L'erotismo è scomodo. Io ho una grande pietà per i ragazzi di oggi, cui genitori, no, lasciano il sabato sera, credo anche il venerdì, la casa, in modo che si possano accomodare sul talamo nuziale, dicendo naturalmente che sarebbero ritornati alla talora quando finiva il cinema. Perché quella sorta di prêt-à-porter lì non ha nulla di erotico. C'è poco da fare. L'erotico era la 500. C'era quella fatica, quel raggiungimento, finalmente qui, l'idea di doversi imboscare, perché poi nella 500 non è che potevi andare in una piazza, quasi dovevi andare fuori città, a volte c'erano anche le intemperie, e poi insomma, se lei era una persona per bene, gli avrebbe detto no, dove stai andando, no, mai detto che andavamo al cinema, qui stiamo uscendo dalla città, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una fatica, una enorme fatica. Poi l'erotismo porta a sudare, porta delle cose, anche degli odori, che adesso non vorrei qui descrivere, perché non siete tutte persone molto educate, quindi non credo che debba io fare questa cosa. L'estetica è l'opposto, l'estetica è algida, è statica, è asettica. Guardate una terribile visione di tutto questo. Prendete una qualsiasi sfilata di Armani o di Dolce Gabbana. Esattamente questo, è l'estetica pura. Erotismo. Ci sono queste ragazze che sono bellissime, ma in realtà orribili, che hanno, no, dimostrano una cattiveria, già perché è 15 giorni che non mangiano, quindi è chiaro che sono incattivite col mondo. Poi le fanno sfilare con quel modo prussiano, avete mai visto come le tum, 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 poi arrivano e vanno, ah, boom, 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 e vanno via, non si sa dove vanno, credo a mangiare, ma non si sa, Guardate, una volta con Oliviero Toscani, una volta in un viaggio in aereo, c'era un sacco di, non sapevamo cosa fare, e c'erano un sacco di queste riviste, hanno detto, tu guarda, no, quanto tutta questa moda, no, è mortifera, cioè non c'è gioia, no, sono persone molto magre, molto patite, no, mi spiego, non c'è comunicazione di empatica, non c'è tutta quella cosa che noi abbiamo chiamato erotismo, che era anche complicità, sguardo, no? Ma dentro quella complicità, dentro quello sguardo c'era anche qualche cosa che oggi non amiamo più, che è l'incertezza, la missione di un dubbio. No? Essendo il corpo erotico involontario, eroticamente involontario, e ammette anche il danno, ammette anche la parzialità. Le donne che hanno riempito le nostre fantasie erotiche, ma immagino altrettanto gli uomini che hanno riempito, erano persone che non erano poi straordinariamente belle. Mi spiego? Noi abbiamo pensato che anche Anna Magnani fosse bella, ma non era obiettivamente una bella donna, però c'era dell'erotismo. Ricordate Bellissima di Visconti? Quel sudaticcio, da estate romana, quella cosa disdicevole, quelle canottiere bagnate, non c'era nulla di estetico. Ma c'era qualche cosa che di indicibile, no? Che a quell'epoca non si poteva poi ammettere in un salotto. ma c'era, era un corpo straordinariamente erotico. Guardate perfino quel dettaglio, no? Di quella donna che corre dietro quel carro dove stanno portando via suo marito e cade, uccisa, quella calza. Ma ve la ricordate? Che erotismo, eros e thanatos, totale, magnifico. Che poi si dirà, no? Si seppe poi che quella scena, non so se qualcuno lo sa, è stata davvero girata nella vita da Anna Magnani. Perché all'epoca Anna Magnani era fidanzata, innamorata, persa, di un giovanotto veramente mascalzone, che la riempiva di corna, cioè. E pare che lei avesse raccontato allo sceneggiatore, così per sfogarsi, perché era il cuore gonfio di dolore, di questo amore non corrisposto, o comunque intermittente, e quindi una sera aveva rincorso lui, che aveva per l'appunto preso un tram, un autobus, e lei, no, aveva fatto quella scena che poi gli fecero rifare nel film, no? Vedete, no? La donna che va verso l'amore, la donna che va verso la morte, ma dentro questo c'è una calza smagliata, c'è un'imperfezione, tutto questo nel nostro immaginario dice di quella cosa. Un corpo perfetto è noioso, è straordinariamente noioso, è centrato su di sé, l'erotismo è verso l'altro, è generosità. No? Mi spiego? È disponibilità. L'estetismo è narcisismo spesso. Un corpo estetico è il proprio ombelico. Quelle donne, quelle marziane che fanno tum tum tum, non si accorgono che cosa, anzi non vogliono neanche saperlo. Sono perfino accecate dai flash. È una metafora della non visione, del non prendersi cura dell'altro, riesco a spiegarmi. Dentro l'idea, che io vorrei qui naturalmente, è una mia interpretazione, è molto libera, dell'erotismo, c'è secondo me la ricerca dell'altro, dell'alterità. E quindi inevitabilmente mi viene da pensare l'esotismo nel suo momento più straordinario. Pensate a Marco Polo, che uomo erotico. No? Si era stufato della sua fidanzata Chioggiotta, su e giù, queste barche da Venezia a Chioggia, non se ne poteva più, no? E ha detto, forse dall'altra parte c'è qualcosa di diverso, è andato dall'altra parte davvero, lui pensava di andare dall'altra parte del mare che vedeva, è andato dall'altra parte, è tornato 37 anni dopo. E l'abbiamo punito perché noi siamo sessuofobi fondamentalmente, l'abbiamo messo subito in galera per pentirsi di quell'esotismo che ci aveva portato. Quindi che cosa porta l'alterità? La libertà. La ricerca dell'altro porta alla libertà, perché è un grado di libertà, perché l'altro non è mai l'altro inteso singolarmente, ma è l'altro inteso al plurale, sono gli altri, le altre cose. Dentro questa ricerca inevitabilmente trovi un pezzo fondamentale della tua identità. In questa visione che vi ho dato dell'erotismo c'è la sensualità, ovvero l'uso dei sensi. C'è un film che io cito ogni tanto perché non l'ha visto nessuno, non perché... perché poi non era un gran film, però conteneva un'idea superlativa. Si chiama Pizzico di Zenzero, è un film di un greco sconosciuto, con attori assolutamente sconosciuti, tutto sconosciuto, anche abbastanza non estetico, ma molto erotico. È la storia di un bambino che cresce con un nonno. Questo nonno fa una cosa meravigliosa, è un droghiere. Cioè per un bambino il massimo che si possa, ed è niente po' di meno che droghiere nel luogo più straordinario che ci sia al mondo, cioè il mercato delle spezie di Costantinopoli. E quest'uomo ha naturalmente figli di cui uno è imbarcato. e gira il mondo, ed è l'unico che dice del mondo, perché ogni tanto manda delle cartoline dicendo sono arrivato qua, sono arrivato là, e ogni volta promette di sposarsi, perché nel frattempo si è fidanzato con qualcuno e dice adesso mi sposo con questo, poi cambia porto, cambia donna e si sposa sempre meno, però continua a dire di queste sue imprese anche amorose. Bene, arrivano queste cartoline, che è una grande festa in famiglia, perché è arrivata la cartolina dello zio, è arrivata la cartolina dello zio, e il nonno gli dice adesso ti insegno un segreto che dobbiamo tenere tra me e te, e lo porta al primo piano dove ci sono tutti i sacchi delle droghe, la noce moscata, il pepe nero, la cannella, eccetera eccetera, e dice vedi questo, noi siamo innamorati di questa cartolina perché la guardiamo. No, guardiamo il porto di Buenos Aires, ma adesso ti faccio una magia, prende la cartolina e la immerge nel sacco della cannella e poi la estrae e dice adesso annusa, vedi? Adesso non la guardi più, la senti anche, si chiama sinestesia questa cosa qua, cioè l'intreccio, questa cosa magica che la natura ci ha dato, no? E quando pensiamo all'erotismo, all'amore, non pensiamo solo all'esercizio di un nostro senso, ma no? Un addio, per esempio, ha un odore, no? Un addio, come la morte, ha un sapore. No? Non è solo, adesso noi abbiamo maldestramente, no, concentrato su pochissime nostre abilità, no? Ma come insegnava quel nonno al suo nipote, in realtà le cose sono straordinariamente più ricche, dovremmo avvantaggiarci di tutto questo. Bene, l'idea contemporanea dell'estetismo porta esattamente questa... l'opposto di quello che ho appena finito di dire. L'estetismo è confortante, perché mostra il corpo che ti aspetti, altro che alterità, altro che sorpresa. Casanova diceva, no? L'erotismo è quella cosa che senti quando fai le scale, che è una cosa bellissima, quando vai su dalla tua amata, che non sai neanche come la troverai, se la troverai, e l'attesa, no? È questa cosa meravigliosa, pensate quanto è densa quell'attesa, perché ti immagini dei profumi, si sarà proprio in profumo, e come si sarà vestita? Sarà vestita? No? Sono tanti dubbi che ti vengono, più lunghe sono le scale e più si prolunga, adesso prendi l'ascensore, arrivi, tesoro mio, va bene, non bisogna far così, Mi spiego? Quindi l'estetismo è conformista, tu vuoi ciò che cerchi, tu vuoi vedere ciò che sei, l'erotismo è un rischio e non trovi mai quello che cerchi, non trovi mai quello che sei, e questo ti arricchisce naturalmente, ovviamente. Beh, allora tutto questo oggi credo che dovrebbe essere in qualche modo riabilitato, io penso. Bisognerebbe aiutare le giovani generazioni a ripensare questo, perché, vedete, un certo gusto estetico può in qualche modo convivere con una sorta di autismo tecnologico. Riesco a spiegarmi. L'altro giorno, facendo un viaggio da Venezia a Milano su un Eurostar, monta su una ragazza, è sera ed è inverno, quindi buio, ma non fa neanche così freddo. Arriva questa ragazza, si siede, neanche fa la posta lì, e c'ha il cappuccio della felpa calato fino a qua, gli occhiali scuri, come se fosse il 15 di agosto, l'iPod dentro le orecchie, anzi probabilmente anche un po' dentro i lobi temporali, Poi di tutto questo apre uno zainetto, tira fuori un computerino, mette dentro un DVD e si vede il suo film. Ti viene da pensare se va a fuoco l'Eurostar, chi è che glielo dice? Perché questa qui, isolata dal mondo, che erotismo può avere una ragazza del genere? è talmente centrata su di te, è talmente convinta, illusa, di essere libera, perché ha scelto, pensa di avere scelto le cose che ha. In realtà le abbiamo vendute noi. Le abbiamo vendute con l'illusione della libertà, di un grado di libertà che non ha, perché la vera libertà è scegliersi il futuro. Quella ragazza non sceglie il futuro, sceglie un buon presente. Si arrangia con un buon presente. Che idea ci può essere, no? Dell'erotismo, della relazione, quando hai una sorta di prêt-à-porter, per cui puoi mandare un messaggino, ottenere già una risposta, mi ami, non mi ami, mi vuoi, non mi vuoi, mi desideri, non mi desideri, tutto fiction, perché in realtà è così semplice dire sì, ti desidero un sacco, e intanto fai altre cose, no? Non è così, no, complicato, ecco che noi stiamo scegliendo senza accorgere tutte vie semplici, semplificanti, no? Pensate, no? Carducci quando scriveva da qui, da questa città, no? Alle sue fidanzate, no? Che fra l'altro arrivavano prima delle poste attuali, perché ci sono delle risposte che si capisce che in due giorni arrivavano a Venezia, come facessero, non so, cioè, forse c'aveva uno a cavallo che andava solo per lui, no? Ma pensate, no? L'idea, no? La scelta della carta, la scrittura, no? La scrittura in termini anche proprio la pressione, no? Le parole, no? È tutto questo che attiene ad una sorta anche lì di attesa, no? Di qualche cosa che non puoi sapere, ma non vuoi sapere. La leggerà subito, la scarterà. Quando la leggerà? Dove la leggerà? La leggerà e la rileggerà? No? Ogni amante si è illuso che le proprie lettere d'amore siano state conservate da qualche parte. Poi non è vero, però siamo sempre illusi di questa cosa. Una mail dove la metti? No? Dove la metti? Vicino a quello che ti vende il Viagra, il festival di psicologia che ti arriva subito dopo. Sono tutte mail, ma una è una comunicazione di lavoro, un'altra è un sentimento, un'altra è una pubblicità. Ma hanno lo stesso valore, in realtà. Mi riesco a spiegare. E facciamo una sorta di... è come se piallassimo tutto questo. Quindi... Se tutto questo è vero, purtroppo penso che sia un po' vero, non sia solo, io sto estremizzando anche molto i concetti perché è più facile poi afferrarli, almeno per me è più facile spiegarmi. Allora che cosa potremmo fare? Innanzitutto penso una cosa, a ridare un senso, e oggi potremmo, dei luoghi e del tempo. Perché un certo, torno a dire, estetismo ha un tempo brevissimo, che è il tempo del flash, il tempo della fotografia, il tempo di questa, tipicamente, proprio in maniera metaforica, no? Questa carrellata di belle ragazze che poi scompaiono nel nulla, non c'è, è una cosa brevissima, no? Il tempo è un tempo che porta, che ci aiuta a capire, no? Che cosa stai cercando. Domanda. Il tempo, se il tempo aiuta, se il tempo aiuta a comunicare, e non vi è dubbio che sia così, perché a scuola si parla così poco? Io ricevo moltissime, credo di essere abbastanza fortunato in questo, perché io ricevo moltissime lettere di ragazzine, quelle che una volta avrei chiamato bambine, ma che adesso chiamiamo ragazzine perché è tutto anticipato, eccetera, eccetera. D'altra parte, con tutti, no, il plasmo, tutti questi ormoni che le abbiamo dato dal primo vagito, è chiaro che c'è tutto, no, uno scoppio ormonale anticipato, una sorta di bomba atomica che poi noi aiutiamo tutto questo, perché sono genitori che regalano calze a rete alla bambina di 8 anni. L'altro giorno ne ho visto una che c'era scritto I am sexy bomb. Ci avrà avuto 7-8 anni, immaginati a 14 cosa dovrà fare questa, no? Perché è un impegno, una t-shirt del genere, eh? È anche un destino, purtroppo, no? Perché poi a 18 la noia è più totale, perché, no, nel frattempo te l'hai anche sublimato. Allora, cosa pensate che scrivano? Scrivono delle cose, cioè l'Eros all'epoca di Internet, che ti lasciano davvero basiti, perché uno di questi è: vado a scuola alla mattina, prendo il pullman, si siede nel primo sedile un ragazzo bellissimo. Cosa devo fare? No, che tu pensi sia un'orfanella, perché una vita poveretta da sola al mondo, no? Poi, oppure, no, 14 anni, ho una storia con, no? Perché poi iniziamo tutto e poi rallentiamo, no? Per cui poi ti scrivono magari delle altre persone che cominciano dicendo: sono una ragazza di 42 anni. Per cui capisci che è tutto anticipato e poi, preoccupati di questa anticipazione, mettiamo il freno a mano. Oddio, mi sfugge l'adolescenza. E ti fermi lì per 3 o 4 decadi. No? No, della serie, no? We never surrender, come diceva Churchill, non ci arrenderemo mai. Ale, alla faccia dell'erotismo. Che anche quello credo che sia una cosa bellissima, no? Cioè l'erotismo è anche un tempo che va, no? Io non so, io credo che sia anche bello vedere una persona che invecchia. No, Picasso era erotico a 90 anni, a parte che poi praticava anche, quindi c'è la certificazione, perché ne ha fatte proprio di tutte fino alla fine, no, anche cose terribili dal punto di vista amoroso, come ben sappiamo, purtroppo, per le donne che l'hanno conosciuto, però voglio dire, era talmente pieno di questa ricerca, no, di questa, eppure potremmo considerarlo un uomo estetico, ma non aveva nulla di estetico in realtà, anzi ha rotto l'estetismo, volendo interpretare la rottura che lui fece con se stesso, accademico. Bene, allora io penso anche a questa cosa bellissima, no? Ho visto l'altro giorno da Fazio quella donna meravigliosa, Jane Birkin. Credo che sia una delle pochissime che non è andata da un chirurgo, no? Non li conosce. E c'ha questa bellezza dei suoi 65 forse, no? Perché ha fatto blow up Antonioni quando sarà stato 67-68 ed era già non proprio una bambina, per cui, no? Ecco, questa idea straordinaria di sicurezza anche di sé, no? Di far vedere una bella vita, no? Che contiene anche i dolori, naturalmente, no? L'uomo della sua vita morto ancora molto giovane, no? Per cui contiene tutto questo, ma contiene anche una vita rocambolesca, una vita piena di cose. Cosa c'è di più erotico? Poco, perché è un concentrato, eppure in un volto non estetico, non perfetto, no? Riesco a spiegarmi, e questo credo che sia anche l'idea della libertà, l'idea di dire: io sono bella al di là di quello che dice Chanel. Mi spiego, al di là di queste regole, 4 regole, no? Del profumiere o della maison o di queste cose qua. Io sono io, no? sono la mia vita, sono la mia identità, sono anche il mio orgoglio, sono anche la mia dignità. La dignità di non dovermi riparare solo perché ho vissuto 65 anni, non devo andare in carrozzeria. Mi spiego? Ecco, questo credo che sia una cosa anche molto bella che ha a che fare con la libertà. La libertà è anche andare contro questi schemi, no? Andare con questo trito, no? Voyeurismo sterile. Riesco a spiegarmi? Anche la libertà è anche contaminazione. È vero che l'erotismo è stato ucciso dall'AIDS. Non c'è il minimo dubbio che sia stata una metafora, ma non solo una metafora naturalmente, no, ma qualche cosa, no, che ha ferito a morte una certa, come potremmo chiamarla, ingenuità della relazione, no, amorosa. Da quel momento lì ti sei fatto tante domande, l'amore è diventato razionale, è diventato, no, dovevi in qualche modo difenderti, dovevi dire dei no, non perché non ti andasse ma perché avevi paura, no? Eccetera, eccetera. Tutto questo ha complicato, ha tolto la semplicità della relazione, mi spiego? Questo è naturalmente più difficile per i giovani di oggi, anche se poi non credo che l'AIDS sia più visto in questo, bisognerebbe parlarne di più, perché non credo che sia un virus totalmente condannato a scomparire. Ecco, quindi io penso che dovremmo recuperare qualche cosa, salvare il corpo, l'erotismo, da questa chiusura autistica. Penso che dobbiamo, ecco, se penso a quella ragazza, dobbiamo salvarla dall'odio che lei prova nei confronti degli altri. Penso che, no, quella chiusura, no, proprio quasi psicotica, no, no, di quel velo, di quegli occhiali scuri, di quel, no, no, è un po' come i vecchi matti del manicomio che parlavano da sé, no, che urlavano, cantavano, forse anche per non sentire noi che li avevamo massacrati, no? Ecco, allora è un po' anche una ribellione probabilmente quella di quella ragazza, ma mi chiedo, dov'è la sua relazione, no? I fenomenologi dicevano da Zen, no? Cioè essere con, no? Ma se tutto questo finisce, com'è l'erotismo senza il con? No, mi spiego, è l'erotismo solo centrato su di noi? È l'erotismo che contempla, no, l'ostilità nei confronti dell'altro? Mi spiego? Pensate, e chiudo quello che volevo dirvi, questo in rapporto a quello che ho detto all'inizio, quell'intuizione freudiana, no? Dell'insicurezza. Pensate a questi bambini, qui, se uno andasse nella Padania, qui quanti ne troverebbe di queste villette in cui crescono dei bambini, no? Chiusi dentro una cantina, no? Con l'impianto d'allarme, con la telecamera, col pitbull libero nel giardino, no? con le sbarre davanti alla finestra, no? Mi chiedo, che erotismo avrà quel bambino? Sei cresciuto con la paura dell'altro, anche del lattaio, che non si può avvicinare neanche a quello, no? Come potremmo vivere? Allora, io penso che il futuro abbia bisogno di persone che sappiano rischiare. Non c'è futuro senza rischio. E abbiamo smesso di rischiare, io penso. Abbiamo smesso di essere della generosità, del rischio. Pensate alle nostre mamme che ti dicevano vai a scuola da solo domani, e non era mica la terza liceo. Mi spiego? Lo facevano quando non sapevano se saresti stato capace di tornare all'ora giusta o di non finire sotto un tram, no? Anticipavano quella crescita, dandoti una straordinaria opzione, no? Tu devi credere in te stesso, No? Pensate che generosità straordinaria. Ecco, allora io penso che tutto questo sia venuto meno, no? In cui c'è questo autismo di cui parlavo prima, è forse anche alimentato da noi, dalle nostre paure, per cui facciamo tutto per loro, no? L'altro giorno con degli industriali a Brescia chiedevo: quanti di voi svegliano svegliate i vostri figli alla mattina? Ma perché dovete svegliarli? Ma ci saranno delle sveglie per adolescenti, no? Immagino io, ma perché un padre si deve umiliare a bussare alla porta del figlio per dirgli sono le 7? Perché lui non è capace di guardare l'orologio? Mi spiega? Questa tutela chiude, non apre la via. Riesco a spiegarmi? È come se, no, questa sorta di assistenzialismo genitoriale, no? Ti rattrapisce. E dopodiché, certo, qual è il tuo spazio di libertà? È questa roba qua, no? C'hai i tuoi amici, c'hai il tuo amoroso, contraddistinto dalle stelline, perché sennò non te ne accorgi neanche tanto, no? Poi non ti ricordi neanche bene com'è, ogni tanto ti devi far dare anche delle fotografie, perché poi non... E poi c'hai la tua musica, c'hai i tuoi film, c'hai tutte le tue cose qua. E quanti centimetri quadrati sono questi? Come facciamo a dire che questa è libertà? Mi spiego? No, io non voglio tornare a dire una volta, sì, per carità, però mi piacevano i miei amici che andavano con l'R4, con la 2 cavalli in Afghanistan. È vero che non c'era la guerra, però adesso non si va neanche da Forlì a Cesenatico. Mi spiego? Perché c'hai Google. Basta dire cesenatico.it e vedi subito se fa fresco, se c'è bel sole, poi dice basta, siamo a posto, sei stata a Cesenatico, 5 minuti fa, guarda, c'è un sacco di gente in spiaggia, lo sai? L'ho visto, in diretta, mi spiego? Ecco, allora io penso che dovremmo ragionare un po' su questo, rovesciare, avere il coraggio di rovesciare queste cose. Io ho il pallino dell'educazione perché penso che quello sia il grimaldello fondamentale. In qualche modo la crisi delle relazioni, la crisi dell'erotismo, la crisi dell'amore è un'emergenza educativa. Io ritengo. E questo richiama le nostre responsabilità. Abbiamo fatto tante cose, le abbiamo fatte pensando al bene, per carità. Ci sono stati degli effetti collaterali e dobbiamo avere anche la dignità, anche la consapevolezza, la maturità, no? Da persone adulte quali siamo, per capire che forse bisogna... C'è una cosa che mi ha colpito moltissimo, è molto bella, che ha a che vedere con l'erotismo, anche se lui non l'ha citata per questo, che è il padre di Bill Gates. Il padre di Bill Gates è un avvocato molto noto negli Stati Uniti, ancora attivo. E sul New York Times hanno avvicinato il padre e il figlio, hanno fatto una bellissima intervista tutti e due in cui si parla di tantissime cose. Ad un certo punto il giornalista non poteva evadere dalla domanda fondamentale: ma come ha fatto lei a tirar su un campione del genere? No, ha fatto qualcosa di strano, e lui ha detto: sì, ho tolto. Bellissimo. Ecco, noi abbiamo fatto l'esatto opposto, noi abbiamo aggiunto a un bambino a cui dai tutto togli il desiderio. Mi spiego, se vuoi ripristinare il desiderio devi dare molto di meno, forse dare anche quasi niente, perché dentro il desiderio c'è una quota di rabbia, l'ira di Seneca, no? Che è quella cosa che ti fa non essere contento di ciò che hai, che ti fa avere fame in un'epoca in cui abbiamo l'ipercop. Bisogna aver fame, no? Non delle merendine, ma della vita, delle relazioni, di sapere che quella cosa lì non la sai, in quel posto lì non ci sei mai andato, no? Quel libro lì non l'hai mai letto, quella musica lì, quel concerto non ci sei mai... ecco, questo credo che sia l'erotismo. Io l'ho imparato da un mio nonno in particolare, che faceva il falsario, che Non, no, 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 non di soldi, di quadri. Subito pensa al male. No, anzi, poi lui non metteva la firma, per cui lasciava il dubbio. Poi mandava a me dall'antiquario, di vedi se l'hanno venduto, quanto hanno preso. Allora, queste notti silenziose, in cui crei qualche cosa, no? Di stupefacente, di fantasioso, appunto in un totale assenza, paradossalmente, di comunicazione, c'era un erotismo straordinario, come lui accarezzava, preparava le tele, per esempio. Mi spiego? Come si tiravano le tele, come quasi delle corde di un vascello, no? Come gli doveva sparare con la doppietta nel giardino per far vedere che c'erano i tarli. Tutta una serie di accortezze che non erano facili. Mi spiego? Ecco, tutta questa magia del fare, intrisa di sensualità. No? Ecco, io mi sono sempre immaginato che fosse un uomo di straordinario erotismo. Infatti mia nonna faceva degli stranissimi strudel. Non a ciambella, ma a serpentello. E glieli favoriva sotto gli occhi così, con uno sguardo complice, come dire, stasera ti tocca. Io l'ho capito dopo che era così. Pensate che meraviglia, no? In avanti con l'età avere ancora questi giochini qui. Adesso, no? Non dico neanche cosa succede, perché lo sapete. Adesso lo strudel si compra da Arti, ottimo, no? Però non ha quel sapore lì, con gli occhietti con l'uva passa, sono quei dettagli che ti rimangono da bambino, è bellissimo. Ecco, io penso che noi abbiamo anche un po' di spazio per questo, avremo anche il tempo per poter fare questo. Però ci vuole anche la vocazione, in qualche modo, ci vuole anche qualcuno che te la insegna, qualcuno che ti apre la via, qualche maestro, maestro di vita, si diceva una volta, no? Ecco, questo penso che, io non sono nostalgico, però, anzi sono futurista, spero che tutto questo possa avvenire, perché abbiamo meravigliose opportunità che una volta non si avevano, quindi... Non lasciatevi fuggire una grande occasione, perché poi una vita senza erotismo cos'è? Che senso ha? Per fare dei gran soldi o per fare che cosa? Diventare, no? Non è vero che è meglio comandare che fottere. Non ho mai pensato.
Scusate, voglio solo fare una riflessione. Baudrillard dice che l'erotismo è l'anticipazione del desiderio dell'altro. Mi sembra corretto rispetto alle cose che tu hai detto. Fra l'altro, sentire il professor Crepè è un regalo della vita, quindi questo. Però mi sembra di poter dire che per anticipare il desiderio dell'altro bisogna essere capaci di strutturare un'empatia. E se non c'è del tempo per pensare, per riflettere, per dedicarsi all'altro, per intuire, per mettersi alla prova, la cosa non può riuscire. Allora, il tempo qual è? Il tempo deve essere un tempo di qualità. Noi oggi viviamo connessi sempre a qualcosa. Allora, intanto, siccome parliamo anche a molti giovani, e questo mi fa un gran piacere, credo che tutto questo inizi da una disconnessione. Cominciamo a rimanere da soli, a pensare, a trovare quel tempo di quella qualità per essere empatici e andare incontro al desiderio dell'altro. Mi sembra però tutto oggi molto difficile. O no?
Penso di sì. No, noi abbiamo anche un altro problemino che... è sempre legato alla tecnologia, su cui secondo me si ragiona poco. Mi piacerebbe a sapere l'opinione del professor Canestrari. Io penso che la tecnologia rallenti, no? Cioè, se io ai miei tempi al liceo mi davano da fare una ricerca sugli Etruschi, io dovevo mettere in on il cervello, no? Perché a chi lo chiedo? Allo zio, alla cosa, no? Poi B, ti trovi davanti a una grande enciclopedia, devi cercarti Etruschi, no? Poi una volta che l'avevi cercato devi fare un riassunto, perché non c'erano le fotocopie, quindi dovevi leggere alcune pagine sugli Etruschi e pensare cosa diavolo poteva essere più rappresentativo. Tutto on, cioè il cervello nel frattempo lavorava. Mia figlia fa etruschi.com e non è in on, è sempre ancora in off, perché è in semicoma, e lo puoi fare anche, poi spingi print, vomiti 45 pagine che lei non guarda e porta all'insegnante che gli dice: brava, che bella ricerca che hai fatto. Nel frattempo mia figlia è sempre in off, mi spiego, cioè il cervello è in stand by. Allora, l'altro giorno degli insegnanti a Parma di scuola elementare hanno fatto una bellissima esperienza su problem solving, di questioni banali, quotidiane, eh? Perché se voi chiedete ad un ragazzo: grattami il parmigiano, la prima domanda è: dov'è il parmigiano? E rimangono lì, no? E guardano l'infinito, no? E tu gli devi dire: ma sarà in macchina? Dove pensi che sia? Perché se uno non è abituato a mettere in on il cervello e comunque la vita è garantita, mi spiego? Se una mamma è costretta a fare le ripetizioni il pomeriggio al figlio, è chiaro che il figlio cresce, che quel primo problema alza la manina, chiede un aiuto, lo ottiene e si rimbecillisce. Riesco a spiegarmi? Ecco, allora questo ha a che vedere con le relazioni, perché purtroppo le relazioni comportano dei problemi, no? E sono le relazioni più stupide che non hanno problemi, ma le relazioni complesse, quando tu cosa ti dicono gli adolescenti ai licei? Vorrei innamorarmi ma non soffrire. Si può? No? No? Cioè, che sarebbe l'innamoramento col pentotal, no? Cioè prendi una fiala di pentotal, no? Ti metti nella sala, no, in reparto di rianimazione, e lì ti innamori, no? È complicato, perché tu vai a dirgli: guarda che si chiamano pene d'amore, in italiano parla chiaro, nessuno dice le gioie d'amore, cacofonico, no? Perché si chiamano pene d'amore, perché appena sei innamorato hai paura di perdere quell'amore lì immediatamente, no? Anzi, più sei innamorato, più hai paura, più quindi, no? Sì, quella l'altra meravigliosa parola, no? La passione, no? Che è di Gesù Cristo, il Golgota, ma anche la più bella nota d'amore della nostra vita, si chiama nello stesso modo. Anche lì l'italiano, no? Dice qualcosa, perché? Perché è la stessa cosa, no? È l'uno e l'altro. Riesco, come fai a distinguere, no? Moravia diceva, no? Il volto, no? Della donna, no? Al culmine del godimento amoroso assomiglia a quella del parto. Dice una cosa sui racconti romani, c'è una cosa bellissima, che è vero, perché c'è una mimica che ci assomiglia, il grande godimento e anche il grande dolore, anche proprio dal punto di vista mimico. No? E quindi cosa stiamo lì a fare, che cosa? No? A fare le divisioni del farmacista, no? E gli devi dire ai ragazzi: certo che non è così, perché stasera torni a casa, telefoni e gli dici: ti sono mancata? Pensa se lui dice: beh, insomma, mica tanto. Vuol dire che lui non ha penato per te, ma non è una bella notizia. Quindi vuol dire che noi misuriamo l'amore, eccetera, eccetera, la cartina di tornasole è il dolore, guarda un po'. Guarda un po', è così, adesso non possiamo cambiare il mondo, possiamo cambiare tante cose, scrivere, ma il mondo non è che si dipongo che ce lo cambiamo ogni secolo, mi spiego, quindi ci sono delle cose che sono così, Allora, se poi, ecco, la nostra cosa, scegliamo, no, la via anestetizzata, mi spiego, però comporta un rischio, che anche l'amore è anestetizzato. Per cui no? Era un'altra cosa che diceva una ragazza, no? Diceva, perché io ho paura di innamorarmi, una ragazza di Mantova, mi ricordo, tanti anni fa, lo ripeto spesso, bellissimo. Dico, hai paura di innamorarti? Dico, come fai? Veramente mi sarei organizzata così, fa. Mi faccio piacere quelli che non mi piacciono tanto, no? Era una bella ragazza, aveva la lista degli chaperon sotto casa, per cui faceva un fischio e ce n'era uno. Dice, appena vedo che c'è uno che mi fa perdere la testa, scappo via. Ecco, ma allora l'abbiamo insegnata noi, la via anestetica alla passione. No, gli abbiamo detto che, no, anzi, le grandi emozioni, pensa quanta retorica sulle grandi emozioni che sono pericolose, non prendere mai nessuna decisione sull'onda delle... le migliori. In assoluto le migliori, no? La grande passione, come fai a scegliere la facoltà? Sulla passione? Su cosa? Sulla vicinanza? Come fai a scegliere la facoltà che dovrai fare nella vita? Quella più vicina, vai sullo stradario e vediamo qual è, agraria, è toccata agraria. No, ma è una roba.
Però io ho fatto per 30 anni la professione. Ovviamente non mi voglio assolutamente paragonare, però immeritatamente ho fatto anch'io questa professione per 30 anni e a un certo momento mi ha telefonato, io mi occupavo di ragazzi, mi ha telefonato un padre dicendo che voleva venire da me, dico guardi io non prendo adulti, se non in relazione alla sua figliola, poi con la memoria vado, in realtà ricordo questa Laura di 3 anni prima. Dice, no, ma guardi, io devo venire per me. Dico, io insisto, dico, guardi, ci sono tanti bravi colleghi. Poi avrei voluto che mi avesse detto, ma io voglio venire da lei perché lei è brava, perché lei ha risolto, perché qui, perché... Dice, no, io voglio venire da lei. Ma mi dica perché insiste così, le dico, ci sono dei bravi colleghi. No, dice, io voglio venire da lei perché lei ha il garage. Naturalmente non ho resistito, è venuto... È stato da me 3 anni, era una delizia avere questa persona.
Davo la parola
a Tonza, al professor Tonza.
No, solo un'associazione dovuta a un passaggio della relazione del collega Crepè prima, quando si parlava del rischio della genitorialità, dell'andare a scuola, no? Io mi occupo di psicologia scolastica, ogni tanto non mi scrivono le ragazzine, mi scrivono qualche madre ogni tanto, perché scoprono in internet la mia email in relazione a qualche società scientifica di quel settore lì. Io ricordo un'email che proprio mi piace, l'ho usata tra l'altro molto spesso anche in alcune situazioni istituzionali, perché mi giunse una richiesta di parere rispetto a un modulo, che una scuola, non ricordo dove, penso friulana, faceva compilare, un dirigente scolastico faceva compilare al genitore nel caso in cui il genitore ritenesse di voler lasciare il figlio libero di raggiungere casa dalla scuola senza essere accompagnato dal genitore. Questo modulo era fantastico dal punto di vista della interpretazione e dell'accezione del professor Crepè prima, perché era di una complessità e di una, come dire, aspetto delirante, incredibile, cioè nel senso che vabbè, uno doveva dichiarare che si assumeva tutte le responsabilità connesse al fatto che potevano accadere tutta una serie di cose, e dopodiché il genitore doveva dichiarare che il bambino doveva fare la strada più breve possibile per arrivare a casa, B, non doveva parlare con nessuno, non doveva raccogliere degli oggetti per terra, c'era una descrizione di situazioni. Ma assolutamente, veramente chi l'ha pensata? Io mi chiedo come l'abbia fatto pensare, perché erano delle situazioni così paradossali, quasi comiche, ironiche. Allora, talvolta quando poi la usai anche proprio per dimostrare in situazioni così più serie come in realtà certi aspetti legati allo sviluppo, all'autonomia, diciamo, sono in qualche modo interdetti da pratiche, da concezioni che creiamo noi sicuramente, no? Perché come dire, la strada più breve, ma la scoperta appunto, no? Cioè l'idea di verificare cose che abbiamo fatto tutti, cioè no, assolutamente, questo non era possibile. Quindi sì, convergo pienamente con questo aspetto, è che trova purtroppo anche nel mondo della scuola, dell'educazione, no? Che può essere la strada, ma è una strada che deve trovare anche un po' coniugare, come dire, il rischio da un lato con aspetti sicuramente di tutela, no? Ma questo equilibrio mi sa che è un po' spostato verso una sorta di tutela che è molto apparente però, perché è assolutamente non evolutiva.
Sarebbe l'educazione all'epoca del Tom Tom.
Metti la strada più breve, te la dice.
Mi piace ringraziare Paolo, perché con immagini molto pregnanti ha mandato dei messaggi molto chiari. Per esempio, il fare le scale, mi è piaciuto molto questa immagine del fare le scale per scoprire in cima, è vero, soddisfare le nostre curiosità. Mi è poi piaciuto quando ha parlato dell'adolescenza, come spesso i conflitti adolescenziali vengono in qualche modo anestetizzati, ignorando che senza i conflitti psichici relativi alla percezione del corpo, relativi alla percezione della propria affettività, relativi alla trasformazione del modo come la mente nell'adolescenza cambi, dal dato percettivo al dato immaginativo, tutti questi rischi sono anestetizzati. E non, bisogna invece vivere con questi conflitti. Non è che i conflitti devono essere risolti, perché non può essere risolti. Il conflitto è come dire risolvo la vita. No, dobbiamo apprendere a come gestire i nostri conflitti, perché i conflitti sono vitali. Quindi io ringrazio molto Crepè perché ci ha dato dei messaggi molto chiari che invitano alla riflessione tutti, giovani, adulti e anziani come me. Grazie.
Ci sono domande perché alle 7:15 credo che ci sia un altro appuntamento, però sì, qui vicino, no?
Qui vicino, sì.
Dillo te che sei del ramo.
Non è tanto vicino.
Ah, non è vicino?
Sì, nel palazzo. Un quarto d'ora.
Prego, vuole fare una domanda? No. Ah, ecco, prego, prego. Dica. Vuole dire qua che così...
Prego. Grazie.
Prego.
Allora, io in merito al suo intervento mi chiedo, facendo riferimento a quella ragazza chiusa un po' in se stessa, io vivendo a Roma, sull'autobus la mattina prima di andare a lavorare, posso fare qualsiasi cosa, non mi sente nessuno. La nostra società propone la cultura, l'università, la libertà, che sono, come lei diceva, dei modelli erotici, perché vanno verso l'altro, verso la conoscenza. Ma paradossalmente è la stessa società che ti propone la libertà all'interno di modelli estetici, che sono il computer, l'MP3, l'iPod, il botulino. E ora, lei diceva, noi dobbiamo salvare questi ragazzi, ma da chi? Se è la stessa società che paradossalmente ti propone un modello e contemporaneamente te ne propone un altro. Durkheim parlava di anomia, cioè una società che ti propone degli obiettivi, ma che non ti dà gli strumenti per poterli raggiungere. E mi sembra che la storia si ripete. Grazie.
Certamente ragione. Aggiungo una metafora a ciò che lei dice, anche perché lei è vestita di nero. E una volta chiesi ad un ragazzo a New York, che era totalmente vestito di nero, perché mi interessava, perché secondo lui fosse così di moda vestirsi di nero. E lui mi diede una risposta interessante. Dice: perché il nero è l'unico colore che non si sporca. E l'ho trovato molto metaforico, cioè è l'unico colore che non si può contaminare. Allora, ecco, in questa visione, no, di un po' buzzattiana, no, da Fortezza di Tartari, no? In cui paranoica, no? In cui l'altro, no, è un possibile agente contaminante, è qualcosa che ti toglie la sicurezza o ti toglie quel che c'hai, la felicità, no, perché non, come abbiamo detto, non, che guarda caso anche il colore del lutto, no? Quindi c'è questo doppio significato della perdita, il lutto, e anche però della difesa. Mi spiego? Poi lo so che è il motivo per cui le ragazze come lei, perché sfina, dicono nel nord-est, dico sfina, non perché lei ne abbia, però voglio dire, questo credo che sia in qualche modo metaforico, perché se lei va nelle comunità dove si ride molto, ci sono tanti colori. Lei vada in India, dove ci sono dei colori strabilianti, dove c'è una capacità, o in Africa, dove c'è una capacità di mettere assieme i colori, che è per noi ormai diventata stupefacente. Perché credo che una donna ci penserebbe tre volte ad uscire in viola e in verde audace, perché io dico: oddio, mi faccio notare. Mentre in nero, no. Una quota parte di gioia credo che sia legata anche a questo, all'espressione emotiva. Ragioni un secondo, non esiste un giocattolo che sia o tutto bianco o tutto nero. No? I giocattoli sono colorati. Per la semplice, pensate, l'ego avrebbe mai potuto vendere, no, tutti quei mattoncini che hanno rallegrato generazioni di bambini se fossero stati tutti di un unico colore? Ma era questo, no, caleidoscopio che attira, perché? Perché è una cosa ovvia, no? È uno stimolo, psicosensoriale, ovvio. Se un bambino passa davanti a una vetrina dove ci sono delle cose molto colorate, c'è una grande probabilità che freni, no? Il bianco non corrisponde a questo, no? Non ti accorgi del bianco, e sarà elegante, come dice Armani, ma mi spiego. Allora, credo che questo sia una riflessione da fare. Ecco perché io ho un grande terrore di una comunità che si chiude, del maso chiuso, perché perdiamo la felicità. Mi spiego, è quella cosa meravigliosa. Cito per chiudere una cosa straordinaria che diceva Isaac Rabin, grande presidente, pochi mesi prima di essere assassinato. Venne a Venezia e di fronte al ponte di Rialto disse una cosa bellissima. Disse: questo ponte è stato costruito, anche proprio dal punto di vista architettonico, tra Occidente e Oriente. Ed è stato attraversato nell'apogeo della nostra civiltà da tanta gente che appunto andava da Occidente a Oriente, ovvero verso l'altro. Poi però c'è stato un periodo dell'umanità in cui questo ponte è stato attraversato al contrario, da Oriente a Occidente, tutti a casa. Tutti chiusi, direbbe il vostro grande cantautore, con i sacchi di sabbia alle finestre, diceva Dalla in una storica, straordinaria canzone, no? Per dire, no, della nostra, che prevale la paura. Lui diceva: state attenti, perché questo è stata l'alba della più grande catastrofe del Novecento, in cui l'unica cosa che tolleravi eri te stesso, la tua piccola razza, il tuo piccolo colore. Mi spiego? Ecco, io spero che non ci siano nuove edizioni di questo, perché non è vero che la storia ci vaccina. Guardate il Sudafrica. È ritornato tutto, basta una nuova crisi, basta una nuova guerra. Purtroppo la civiltà è anche un grande oceano che dopo la tormenta tira su le cose dal mare e ritornano su e non sono belle da vedersi a volte. Quindi io spero che ci sia anche una consapevolezza in noi di quanto è pericoloso perdere quell'erotismo del dare. Per concentrarci solo su di noi, non siamo mai così soddisfacenti noi se ci tolgono l'altro. E questo credo che sia anche un elemento di umiltà che contraddistingue le grandi civiltà.